Consume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio Articolo 1, Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Mercoledì 2 novembre 2016, sono le 15, è arrivato il momento di Consume Radio. Ogni giorno vi diamo informazioni, notizie e suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico, dell'equo solidale. I nostri contatti, vi ricordo, scriveteci, telefonateci, segnalateci le vostre storie, le vostre disavventure, 06 400 43 376. È il telefono redazione @radioarticolo1.it e l'email. Vediamo gli argomenti di oggi. Be Happy è un libro edito da Derive a Prodi che vuole essere una finestra sul mondo pratico, sugli affetti e sui modi di essere di una generazione di apicoltrici e di apicoltori e delle loro api. Con un taglio divulgativo vengono raccontati con ironia e sensibilità i concetti fondamentali del mestiere. Ce li spiega l'autrice Barbara Bonomi Romagnoli. La rivincita del caffè bio ed equo solidale. Terra Viva Bio, certificato Fair Trade di Home Caffè, ha vinto l'International Coffee Tasting, il più grande concorso internazionale tra caffè che dal 2006, viene organizzato dall'Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè, operando secondo le più severe norme di analisi sensoriale. Parliamo adesso di cybercrime, perché il 45% dei consumatori è vittima di cybercrime. A livello mondiale un consumatore su 6 ha subito una perdita di denaro, il 20% delle vittime ha perso più di 1.100 euro. Questi sono i dati tutt'altro che incoraggianti diffusi dalla Mark Monitor, che sono frutto di una ricerca su 3.457 consumatori in Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia, Danimarca, Spagna, Svezia e Paesi Bassi. Ma che cosa vuol dire essere vittima di cybercrime? Come può accadere? Come è possibile difendersi? Lo chiediamo ad Antonio Caricato dell'associazione Consumer Italia, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio Caricato.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come si diventa vittima di cybercrime?
È una logica conseguenza della rapida evoluzione delle tecnologie negli ultimi anni, che chiaramente ha avuto un impatto profondo sulla società, sulle nostre vite, basta pensare ai social e sulle aziende. Tra l'altro poi il problema che si è acuito, perché la presenza di reti wireless a cui si può accedere ormai praticamente da qualsiasi posto, da qualsiasi luogo, ha incrementato la diffusione di dispositivi in grado di connettersi a internet. Per cui sono tutti dispositivi che purtroppo, collegandosi alla rete, se da una parte consentono l'accesso a una quantità infinita di informazioni, rendono gli stessi dispositivi vulnerabili e potenzialmente ricchi di informazioni utili per gli hacker, come i dati personali, i dati inseriti nei profili di social network, i dati relativi agli accessi ai sistemi di online banking, e-commerce, eccetera. In pratica internet ci apre un mondo di vantaggi enormi e siamo tutti consapevoli di questo. Ma dobbiamo stare attenti a proteggere le nostre informazioni in maniera adeguata, perché altrimenti diventa la porta per possibili crimini informatici. Il cybercrime poi sta crescendo tantissimo, e tant'è vero che ormai si parla di cyber security, perché è un problema che riguarda le stesse infrastrutture di un intero paese a questo punto.
E quindi più siamo interconnessi con internet, più siamo a rischio, questo ci sta dicendo Caricato. Ma quali sono i nostri comportamenti, quelli che possono appunto dare adito al crimine cibernetico, comportamenti che possono far sottrarre informazioni preziose che ci riguardano?
Ma non è solo un problema di potenziali rischi di noi consumatori. I consumatori chiaramente devono stare attenti, cercare di attivare le misure di sicurezza, proteggere i propri dispositivi già a livello hardware con password, se possibile con sistemi crittografici perché è più evoluto. Ma il problema che riguarda la stessa società, nel vero senso della parola, perché sono tantissimi, diverse indagini hanno messo in evidenza il fatto che sono tantissime le tipologie d'attacco che partono da errori tipo invio di mail a destinatari sbagliati, azioni di personale interno alle aziende e tutto il resto. Ma poi non dimentichiamoci che c'è un altro rischio indotto, Le informazioni, le nostre o quelle di un sistema paese, non solo si possono rubare, ma si possono anche copiare. E questa è una differenza di cui bisogna tener conto, perché se mi rubano qualcosa, a me personalmente, prima o poi mi rubano un tablet, un smartphone, qualsiasi cosa, prima o poi come soggetto me ne accorgo, perché non lo trovo più. Se me lo copiano e mi copiano le informazioni, posso accorgere solo quando sarà troppo tardi. Pensiamo per esempio al discorso di un'azienda che esce sul mercato con un certo prodotto, ma qualcuno lo precede perché esce con un prodotto simile, perché i dati sono stati rubati, il progetto è stato rubato. La cybersecurity sta diventando una cosa estremamente, cybercrime e cybersecurity, molto molto importante. Mi riferivo al discorso del sistema paese, perché è recente, per esempio, ma risale al 20-21 ottobre, l'attacco di 100.000 telecamere che ha paralizzato internet. Non so quanti se ne sono accorti, ma il 20 o il 21 ottobre gran parte della rete internet è diventata inaccessibile. Ecco perché con una tecnica particolare gli aggressori hanno preso il controllo di oltre 100.000 telecamere e videoregistratori digitali connessi a internet e li hanno spinti a inondare di traffico di dati un fornitore di servizi, BIN se non ricordo male, dai quali dipendono molti dei grandi nomi della rete. Saturando DIN, attacco massivo, tantissime, diverse decine di terabyte di dati che partivano, da questa rete di dispositivi, quella che convenzionalmente si chiama botnet, ha mandato in crisi i sistemi di risoluzione dei nomi dei domini, perché quando noi digitiamo www.articolo1.it, radioarticolo1.it, il sistema lo trasforma in un IP, in un indirizzo IP, nelle coordinate internet. Saturando questo è successo quello che è successo, quindi sono tantissimi, immaginiamo semplicemente a rischio potenziale, sono state fatte tra l'altro diverse simulazioni, una di queste fatte non mi ricordo da chi, ha stimato che in caso di attacco alla rete elettrica, un blackout energetico che duri un paio di settimane, potrebbe determinare il collasso dell'intero sistema paese.
Ecco, prima dicevamo basta essere connessi a internet che il rischio c'è, e chi di noi è un consumatore che è minimamente tecnologico, che ha un account, che magari fa delle transazioni bancarie attraverso il servizio online, è esposto a rischi. Infatti questa ricerca da cui eravamo partiti, della Mark Monitor, che è un'azienda specializzata nella protezione del brand online, ha rivelato tra l'altro che il 20% delle vittime ha perso più di 1.100 euro, quindi caricato. Possiamo essere esposti a frode online per le quali perdiamo anche una parte dei nostri soldi. Allora, quali sono le frodi più frequenti?
Le frodi più frequenti sono quelle di sostituirsi, di non proteggere bene il proprio sistema e qualcuno entra in possesso della nostra identità digitale. Entrare in possesso della identità digitale è chiaro a quali rischi espone il consumatore. Un altro riguarda l'utilizzo di sistemi di home banking non abbastanza sicuri. Diciamo che adesso il sistema bancario si sta evolvendo, perché oltre al classico login, password, vengono attivati SMS alert o preventivi o a posteriori, quindi la gente potrebbe accorgersene. Un altro momento di rischiosità è quello, per esempio, quando si va a prelevare un bancomat. Sappiamo benissimo che esistono skimmer, possono essere manomessi, anche se attualmente gli skimmer stanno per scomparire. Gli hacker si evolvono, come si evolve la tecnologia, e adesso non ci sono più quelle, sono tecniche malevoli, con malware particolari, ma che sfruttano le debolezze del sistema legate o al software, perché non dimentichiamo che tutti i bancomat hanno ancora il sistema operativo, che se non ricordo male dal 2014 non è più in uso, Windows XP, o addirittura alla sicurezza fisica, quando non sono ben potenti i sistemi di collegamento tra apparecchiature.
Ecco, però Caricato, ci dia qualche suggerimento per capire se magari il sito al quale ci stiamo collegando o il servizio di home banking, come diceva lei, ecco, sono sicuri.
La prima regola è sempre quella solita: controllare che ci sia il lucchetto in alto, sia un sito sicuro e crittografato. E la presenza del lucchetto vuol dire che c'è un sistema di crittografia del portale. L'altra è cercare di collegarsi a sistemi, non aprire mai email che provengono da banche e chiedono accesso, non aprire mai email, perché questo è un sistema molto diffuso che sta aumentando tantissimo in questi ultimi tempi, email che arrivano sempre da agenzie delle entrate, Equitalia, che dicono c'è un'attivazione, c'è una segnalazione per te, un allegato che devi aprire. Stare sempre molto attenti e utilizzare semplicemente canali sicuri, tenere poi ben strette la propria identità digitale, non utilizzare password semplici banali, per il semplice fatto che è facilmente ricostruibile una password, e sempre, la cosa fondamentale è sempre cercare di pensare a se stessi e a pensare ai rischi che si corrono, specialmente nel momento in cui uno ci ruba la nostra identità digitale. Non è nuovo il caso di persone che si sono trovate all'improvviso a scoprire di essere proprietari di autovetture o di macchine quando non avevano fatto assolutamente niente.
Antonio Caricato, Consumer Italia, grazie per essere stato con noi e grazie per i consigli. Buona giornata.
Grazie a voi.
E adesso parliamo di un caffè biologico, che è anche equo e solidale, che ha vinto anche una medaglia. Si chiama Terranova, Terra Viva, Terra Vivo Bio, certificato Fair Trade, ed è prodotto da Home Caffè. Ha vinto l'International Coffee Tasting, il più grande concorso internazionale tra caffè, che viene organizzato dall'Istituto Internazionale Assaggiatori di Caffè, che operano secondo le più severe norme di analisi sensoriale. Ne parliamo con il titolare di questa ditta, della ditta Home Caffè, Fabrizio Martinelli. Buon pomeriggio e ben trovato.
Buongiorno, ben trovato a lei.
Allora, questo Terra Vivo Bio si è sfidato con altri 219 caffè provenienti da 19 paesi del mondo, tra cui anche appunto l'Italia. Voi siete una torrefazione, una piccola tradizionale torrefazione di Arco, in provincia di Trento. Come avete fatto intanto a vincere questa medaglia d'oro?
Allora, intanto ci tengo a precisare che non abbiamo esattamente vinto in esclusiva questa medaglia d'oro, diciamo che è una medaglia d'oro che viene consegnata ad alcune aziende come riconoscimento, quindi si premiano i migliori caffè, quindi non è solo il nostro caffè ad essere stato premiato. Tra i biologici credo che siamo in due ad essere stati premiati. La cosa bella però è che sono stati premiati i caffè non in una categoria specifica, quella dei caffè biologici o fair trade, ma all'interno del panorama delle miscele caffè espresso italiano, quindi insieme ai caffè non certificati. Perché per noi questo è importante? Perché viene riconosciuto il prodotto certificato biologico fair trade pari dignità a quella delle miscele che normalmente vengono consumate al bar, e questo quindi permette al prodotto certificato di cominciare a entrare nel segmento del caffè bar in particolare, al pari, quindi competendo, diciamo, nella competizione al pari con gli altri caffè.
Questo è per questo che abbiamo parlato all'inizio di rivincita del caffè biologico e del caffè equo-solidale, in questo caso certificato, quindi con una doppia certificazione può concorrere con gli altri caffè. È arrivato il momento, dunque, secondo lei, Martinelli, che anche quello che fino a ieri era considerato una nicchia, il biologico, un'ulteriore nicchia, il fair trade, l'equo solidale, può competere con il tradizionale, con il convenzionale?
Ma certamente sì, può fare bene, si può dimostrare che si può fare prodotto certificato di qualità gourmet, quindi di altissima qualità, non perché un prodotto è certificato deve essere considerato di nicchia per un pubblico ristretto e magari non buono come un caffè non certificato. È una cosa strana e anomala se ci pensiamo, è una cosa che anche noi abbiamo fatto fatica a capire. Questa miscela è nata per noi in particolare per il mercato estero, noi esportiamo moltissimo nei paesi del centro e del nord Europa, e lì il senso e l'attenzione ai prodotti certificati è già molto più sviluppata, però l'Italia sta facendo un bel cammino in questo senso.
Questa miscela come nasce? Da quali caffè proviene?
Allora, qui abbiamo tre caffè principalmente, sono un Perù, un Bolivia e un Ecuador, e sono tre caffè di qualità molto alta. Una delle cose su cui noi abbiamo voluto lavorare poi è anche la trasparenza al consumatore. Ecco, tengo a precisare che la miscela è una miscela che noi abbiamo prodotto in particolar modo per i bar e per le caffetterie, quindi la vediamo principalmente, anche se non esclusivamente, in prodotto da chilo. Recentemente ci siamo dotati di un sistema di confezionamento all'avanguardia e già sul sacchetto noi riportiamo tutta una serie di informazioni, ma se uno dei suoi consumatori volesse andare sul sito della nostra azienda e andare a scaricarsi, per dire, la scheda tecnica dettagliata del prodotto, che includa anche il caffè, quindi non solo l'origine, ma sapere quali caffè da quell'origine sono stati inseriti in miscela, o il contenuto di caffeina, lo potrebbe fare in maniera molto trasparente. Altra cosa che in Italia purtroppo pochissimi torrefattori fanno.
Quindi una miscela di caffè che provengono dall'Etiopia, dal Perù e dalla Bolivia. Tutti e tre caffè, dicevamo, biologici, e tutti e tre certificati fair trade. Dietro ogni produttore, dietro ogni cooperativa c'è una storia, vero Martinelli?
Assolutamente sì, anche se per noi è importante poter anche cambiare il prodotto di anno in anno da una cooperativa all'altra, perché al cambiare del raccolto ovviamente magari non si trova più la qualità identica nello stesso prodotto, e quindi si prende da un'altra cooperativa, ma sempre certificata e sempre con la garanzia degli organi certificatori e che sono adibiti al controllo. Quindi parliamo di CEA per il biologico e di Fair Trade Italia, che ci ha dato grandissimo supporto proprio per questa certificazione.
Sidama Coffee Farmers Cooperative Union è il produttore dell'Etiopia, che è uno dei paesi più poveri del mondo e che basa la sua economia proprio sulla produzione agricola e anche sulla coltivazione del caffè. Poi c'è la cooperativa Sole Caffè, che si trova al nord del Perù, e questa è il secondo fornitore per questa miscela. E la cooperativa agropecuaria Millonars, una piccola cooperativa di agricoltori in Bolivia. Ecco, questi tre caffè che voi avete selezionato, voi siete una piccola torrefazione, dicevamo, in provincia vicino a Trento. Come siete arrivati a selezionare questi caffè e a creare una miscela che poi appunto ha vinto una medaglia?
Ma allora, io ho uno dei componenti della nostra famiglia, che poi è anche mio cugino, che periodicamente fa comunque i suoi viaggi alla ricerca un pochettino di nuove faziende, però sicuramente per aziende piccole come la nostra, noi non siamo un grandissimo marchio, quindi strutturato, è difficile poter viaggiare tutto il mondo o avere una persona adibita a questo, quindi ci si appoggia ovviamente a intermediatori, ad aziende che fanno questo di lavoro e lo fanno con professionalità. Ovviamente noi siamo molto ma molto attenti alla qualità, quindi ogni campione che ci viene inviato viene controllato dai nostri assaggiatori, anche da me in persona, perché ripeto, non abbiamo un'equipe così strutturata, quindi lo facciamo anche noi in prima persona, noi di famiglia, e cerchiamo di ottenere il meglio dei caffè che ci sono sul mercato. Questa grande attenzione è stata riconosciuta e ci ha fatto molto piacere.
Fabrizio Martinelli, titolare della ditta Home Caffè, grazie per essere stato con noi e complimenti per il premio.
Sono io che ringrazio voi. Grazie, buon lavoro.
Adesso parliamo di api, che stanno affrontando la più grave crisi della loro storia. Da anni continuano a morire, questo ci raccontano gli scienziati. In Italia il problema esiste, ma a proporzioni minori rispetto ad altri paesi, anche perché si sta cercando di prendere delle contromisure. Intanto però si stanno manifestando anche dei nuovi fenomeni criminali. Ascoltiamo quali da questo servizio di Rai News 24.
Muoiono le api e in contemporanea si ha anche un aumento dei casi di furti di api, di arnie. Il caso più eclatante, uno dei più eclatanti, si è verificato un po' di tempo fa tra le province di Lucca e di Pisa, dove sono state rubate all'incirca sulle 600 arnie per un valore di circa 1 milione di euro.
In Italia il calo è attorno al 10%, una riduzione del danno dovuta sia all'aumento di apicoltori giovani che all'introduzione di un'anagrafe delle api con un maggior controllo della loro salute. Dall'alba dei tempi sono considerate simbolo di operosità, ma ora è un periodo difficile per le api. Cambiamenti climatici, industrializzazione agricola, inquinamento, aggiunti a nemici vecchi e nuovi come varroa e etinia tumida, ne hanno ridotto la popolazione. Gli alveari europei segnano un meno 50%. Negli Stati Uniti, per tamponare i danni legati al calo di questi impollinatori, quindi produttori di cibo, sono stati investiti 10 milioni di dollari per produrre api robot. Ma il problema api non riguarda solo il miele.
L'Ufficio della Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato ha organizzato qui a Panicale, nel cuore verde dell'Umbria, un giardino speciale con i bambini del paese, dedicato alla biodiversità, ma in particolare alle api, per salvare questi piccoli insetti senza i quali avremmo tantissimi problemi, soprattutto avremmo pochissima frutta, pochissima verdura da mangiare e non avremmo tantissima vegetazione, la vegetazione spontanea, la vegetazione coltivata, perché senza le api non ci sarebbe l'impollinazione.
E al mondo delle api è dedicato il libro Be Happy, edito da Derive a Prodi, che vuole essere una finestra sul mondo pratico, sugli effetti, sui modi di essere di una generazione di apicoltrici e di apicoltori e delle loro api. Ce lo racconta l'autrice Barbara Bonomi Romagnoli, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
Buonasera a voi, grazie.
Allora, non un vero e proprio manuale, diciamo così, sulle api, ma un racconto diverso, con un taglio divulgativo. Insomma, ci racconti un po' questo libro.
Sì, ho scritto questo testo per raccontare la mia esperienza intrecciata a quella di tanti altri colleghi che ho conosciuto in questi anni in giro per l'Italia, e ho pensato che poteva essere un taglio diverso per avvicinarsi a un mondo che in qualche modo è ancora tanto sconosciuto, nel senso che nonostante la grande presenza sia del prodotto per eccellenza del miele, che ultimamente appunto anche nei media si è parlato molto, come dicevano giustamente prima i colleghi di News24, della moria generalizzata delle api, poi però in realtà su tutta una serie di questioni ancora si sa molto poco, sia da un punto di vista scientifico, ma anche le cose più banali. C'è molta gente, per esempio, che si avvicina a noi chiedendoci come lo facciamo il miele. In realtà il miele lo fanno tutte le api, noi raccogliamo solamente. Quindi ecco, già partire da questa distinzione, che il miele non si fa ma lo si raccoglie, non è un prodotto di trasformazione umana, ho pensato che fosse già solo dare questi flash, no, di informazioni di base fosse importante. E poi, come dire, anch'io sono ancora un'apicoltrice in formazione, sono appena 8 anni che curo le mie arnie, quindi penso di avere ancora molto da imparare, io per prima. Fare un manuale mi sembra un po' eccessivo adesso.
Ecco, Be Happy è una storia a più voci, cioè sicuramente la sua, ma poi ci sono le voci anche di colleghi e colleghi che, come lei, fanno questo mestiere. Diciamo che lei è anche giornalista, scrittrice, insomma, questa è una parte delle sue attività. Ecco, che voci emergono e cosa raccontano?
Ma le voci che emergono, io ho dato un taglio molto femminile, volutamente molto femminile al testo, e ho cercato quindi di intervistare, di raccontare la storia di diverse colleghe in varie parti d'Italia, alcune che questo mestiere lo fanno da molto tempo, altre che come me hanno iniziato in una seconda fase della loro vita, chi perché aveva magari anche perso il lavoro, chi invece ha ripreso in mano una tradizione di famiglia, che ha deciso proprio di cambiare vita. Quindi ci sono voci molto differenti, con esperienze molto, molto distanti. E quello che credo di aver restituito nel libro è il fatto che il mondo dell'apicoltura è un mondo appunto molto variegato, che si distingue al suo interno, questo, volendo dare un po' delle linee di classificazione un po' distali, sicuramente è un mondo diviso tra chi vede l'apicoltura e pensa all'apicoltura in armonia e legge tutto in una maniera complessa e vicina a tutto il resto, per cui gli apicoltori biologici, le apicoltrici biologiche sono molto attente a un discorso che tenga dentro tutto, tenga dentro il benessere di chi lavora, delle api, dell'ambiente circostante. E poi invece anche in Italia c'è un pezzo di apicoltura un pochino più industriale che fa meno attenzione a queste cose. Per fortuna abbiamo delle normative importanti in Italia che ad esempio impediscono a chiunque di utilizzare gli antibiotici o dei prodotti chimici molto forti con le api, per evitare che poi questo lo si ritrovi nel miele che mangiamo, che arriva negli scaffali dei nostri negozi. E l'altra cosa che credo emerga da questo racconto che ho fatto a più voci è il fatto che anche nell'apicoltura c'è una fase di ritorno alla terra, cioè ci sono molti ragazzi non giovanissimi, magari nella fascia media tra i 30 e i 40 anni, che stanno tornando appunto a prendersi cura o di terreni di famiglia, oppure decidono di prendere con amici, di fare dei gruppi, delle cooperative, di mettersi insieme per prendere dei terreni, e tornano però alla terra chiaramente con dei background differenti, magari arrivano dopo aver fatto dei mestieri precari per alcuni anni, e quindi, come dire, c'è un sapere in più che arriva in un mondo che prima era molto più chiuso al mondo contadino, con tutta una serie anche di istituzioni. Molti di loro raccontano che quando hanno cominciato, se chiedevano aiuto agli apicoltori più anziani, sembrava quasi che, insomma, arrivava poco l'aiuto, perché sembrava quasi che gli si volesse rubare un segreto. Adesso invece c'è molto il senso della condivisione, i social network aiutano in questo, per cui si sono creati molti gruppi online, c'è una grande volontà e una grande voglia di scambiarsi opinioni ed esperienze.
Be Happy, 144 pagine, edito quest'anno, 12 euro, insomma una lettura sulle storie di alveari, mieli e apiculture. Barbara Bonomi Romagnoli, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie.
Si chiude qui Consumer Radio di oggi, sono le 15:26 minuti, tra poco alle 15:30 c'è l'appuntamento con Senior Radio. Oggi si parla dello SPIA, il terremoto, la raccolta fondi e le iniziative nella zona del sisma. Un saluto da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia.